vive la parola di Dio nel Vangelo di Giovanni, capitolo 20. Giovanni, capitolo 20, e leggiamo primi 9 versetti. Giovanni, capitolo 20, leggiamo primi 9 versetti. E proveremo di vedere insieme qual è il significato e qual è l'importanza della risurrezione in Gesù attraverso quello che ci dice la parola di Dio. Leggiamo. Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo. Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano assieme, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse primo al sepolcro. E chinandosi vide le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette, perché non avevano ancora capito le scritture secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. Fino a qui la lettura. Gesù stesso disse ai suoi discepoli diverse volte che nel terzo giorno sarebbe risuscitato. Ma i discepoli, anche se avevano visto come Gesù ha fatto risuscitare Lazzaro, che erano testimoni, dopo 3 giorni che era sepolto, Gesù l'ha fatto risuscitare, avevano ancora dei dubbi. Ma qui vediamo questi due discepoli che alla vista del sepolcro vuoto la loro fede viene rafforzata. Nel versetto 8 leggiamo: vide e credette. L'Apostolo Giovanni racconta quello che era successo nel terzo giorno, ma anche quando, dopo che Gesù è risuscitato, come si presentò in mezzo ai discepoli. E noi, andando avanti, leggiamo anche quello che Paolo scrive ai Romani, Epistola ai Romani, leggiamo che Gesù era dichiarato figliolo di Dio con potenza mediante la sua risurrezione dai morti, scrive Paolo. E i primi sermoni degli apostoli, riportati in Atti, affermano ripetutamente che con la risurrezione Dio ha annullato la condanna dell'uomo e ha confermato il suo figliolo. La risurrezione di Gesù è un fatto storico, dimostrato. Ma volevamo vedere insieme qual è il significato e l'importanza della risurrezione di Gesù per noi oggi. Volevamo vedere insieme cosa attesta la risurrezione, cosa assicura la risurrezione di Gesù, e qual è l'applicazione di questa nelle nostre vite. La risurrezione insieme alla croce è l'evento più importante, possiamo dire, della storia. E che cosa attesta la risurrezione di Gesù? Attesta proprio la validità del cristianesimo. E questo leggiamo in Primo Corinzi, Paolo, sempre che scrive, in Primo Corinzi, capitolo 15, dal verso 13 al 17, troviamo scritto: ma se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione, vana pure la vostra fede. noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Questa dottrina è fondamentale per il cristianesimo. Se tolessimo la risurrezione di Gesù, vana sarà la predicazione e vana sarà la nostra fede, perché saremo ancora nel peccato. Il cristianesimo non avrebbe senso senza la risurrezione di Gesù. È il fondamento della fede cristiana. Infatti, per tutto il libro dei Atti si mette l'enfasi nelle predicazioni degli apostoli sulla risurrezione di Gesù. Sono diversi passi che quando abbiamo fatto anche questo libro è stato detto. Quindi questa, nella risurrezione di Gesù, attesta proprio la potenza e la capacità di Dio, perché Dio non è limitato, Dio non conosce ostacoli, possiamo dire. La risurrezione di Gesù mostra la sua potenza. In Efesini, sempre capitolo 1, da verso 16 a 20, leggiamo: non smetto mai di rendere grazie per voi, dice Paolo, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza, attenti qui, questa potente efficacia della sua forza egli ha dimostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo. Quindi questa potenza di Dio, che è immensa, non conosce ostacoli. E l'ha dimostrato risuscitando il Signore Gesù. Il Signore Gesù con la risurrezione è stata dimostrata anche la sua divinità. Sempre Paolo ai Romani, primo capitolo verso 4, leggiamo: dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore. Dichiarato figlio di Dio non significa che lo divenne nel momento della risurrezione, ma significa che la risurrezione di Gesù è una prova, è una dimostrazione chiara, è una dimostrazione chiara e inequivocabile della sua divinità. Cristo, al momento della risurrezione, è stato glorificato, è stato restituito ai suoi pieni diritti che aveva quando è sceso, prima di scendere dal cielo, figlio di Dio con potenza. Questo lo vediamo in Filippesi. Vediamo ancora che cosa assicura la risurrezione di Gesù. Assicura quest'opera che Cristo ha compiuto, che è stata approvata dal Signore. Dio ha risuscitato dai morti Gesù e ha dichiarato di aver approvato questa redenzione e essere stato colui che ha portato a compimento questa redenzione nella sua volontà, che era la sua volontà, e sempre assicura la nostra salvezza. Primo Pietro capitolo 1 verso 3 leggiamo: benedetto sia Dio Padre del nostro Signore Gesù, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Noi siamo uniti a Cristo spiritualmente, alla sua risurrezione. Dio ci ha risuscitati con Gesù, spiritualmente eravamo morti nelle nostre colpe, nei nostri peccati, ma Dio, nella sua misericordia e grazia, ci ha risuscitati spiritualmente con Cristo. Siamo ora nuove persone, nuove creature, come dice la parola di Dio, davanti a Dio. Pietro dice una speranza viva, la nuova nascita, è orientata verso il futuro, può essere vista già dalla parola del Signore quando parla a Nicodemo, che è necessario nascere di nuovo per vedere il regno di Dio. Speranza viva indica proprio la certezza che Dio realizzerà le sue promesse riguardo la nostra salvezza, la nostra futura risurrezione per la vita eterna. Quindi la risurrezione è stata necessaria affinché Gesù potesse fare da mediatore, intercessore, avvocato davanti a Dio, garantendo così la nostra salvezza. Sempre ai Romani Paolo scrive, capitolo 8, dal verso 32 a 34, colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo è colui che è morto e ancor più è risuscitato e alla destra di Dio e anche intercede per noi. Oggi Gesù è alla destra di Dio, alla destra di Dio Padre, intercede a favore dei credenti presso Dio. Se fosse rimasto nella tomba, non poteva farlo. Ma la parola di Dio afferma, e tanti testimoni confermano, che lui è stato, che è risuscitato e è tornato nel cielo. E sempre Gesù è colui che ci assicura la nostra risurrezione. Nel Nuovo Testamento sono diverse volte in cui riferimento alla risurrezione di Gesù è legato anche alla risurrezione finale del corpo. Primo Corinzi capitolo 6 verso 14, Dio come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Quindi la risurrezione garantisce sia una nuova vita spirituale e sia una risurrezione spirituale nel senso che i nostri corpi mortali saranno trasformati come quello di Cristo. E sempre Primo Corinzi, capitolo 15, da 20 a 23, leggiamo: ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti, poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno al suo turno. Cristo la primizia, poi quelli che sono in Cristo alla sua venuta. Molto, molto chiaro. E sempre riguardo alla applicazione di etica della risurrezione nelle nostre vite, il Signore ci invita, siamo chiamati a vivere una vita consacrata, una vita di consacrazione nel servire il Signore. I discepoli non si sono fermati dopo che Gesù è risuscitato, siamo contenti e adesso siamo qui. No, hanno preso atto di quello che è successo e hanno preso in mano la situazione e sono andati a essere testimoni come il Signore aveva chiesto. Quindi il tempo sulla terra è prezioso, possiamo dire. Abbiamo molto lavoro da fare per il Signore, per portare avanti questa opera del Signore. E in Primo Corinzi, sempre 15, verso 58, capitolo 15, verso 58, Paolo esorta: perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Quindi state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nelle opere del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Sappiamo, sapendo queste verità riguardo la risurrezione, dovremmo stare saldi, essere saldi, incrollabili, sempre abbondare in queste opere, perché davanti al Signore ogni opera che noi stiamo facendo per Lui non è vana. Paolo non solo esorta a continuare, a credere, a rimanere stabili, ma dice anche di essere sempre abbondanti nelle opere per il Signore, cioè nel servizio cristiano, nella predicazione per il progresso del Vangelo, nell'edificazione del corpo della Chiesa. E noi sappiamo che la Chiesa comincia proprio dalle nostre famiglie. Siamo chiamati a essere di edificazioni anche nel nostro piccolo, con i nostri familiari, e poi tutti insieme come Chiesa, come corpo. Quante volte siamo scoraggiati perché non vediamo i risultati nell'opera del Signore, ma dobbiamo ricordare che Dio è colui che premierà la fatica e tutto quello che noi facciamo per Lui, per l'opera sua. A causa della risurrezione, l'opera che i credenti compiono per il Signore non è vana. A volte esitiamo a fare una cosa perché pensiamo che non ci sarà nessun risultato, ma non è il risultato quello che aspetta il Signore. Noi siamo chiamati a lavorare, a metterci al lavoro per il Signore, per l'opera sua, che ogni cosa che noi facciamo sia fatta solo per la gloria di Dio. Siamo chiamati a un cambiamento radicale. Colossesi, Paolo scrive ai Colossesi capitolo 2 verso 12: siete stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete stati anche stati risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Siete stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. C'è un'unione spirituale con Gesù, e questo significa un orientamento di vita ben chiaro e ben definito nella direzione in cui il Signore ha camminato, in cui ci ha lasciato l'esempio. Dovremmo camminare anche noi, seguendo le sue orme, seguendo quello che Lui ha fatto. Quindi ancora Paolo, Colossesi capitolo 1 verso Colossesi capitolo 3 verso 1 a 3: e siete dunque stati risuscitati con Cristo, dice Paolo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Ancora una testimonianza di tutto quello che era per lui e per noi una certezza. Poi continua: aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Se noi siamo morti e risuscitati con Cristo, dobbiamo cercare le cose di lassù, dove Cristo glorificato è seduto alla destra di Dio. La nuova nascita porta a un cambiamento radicale nel credente. E il Signore è colui che fa questo, che produce questo. Il cristiano non vivrà più come se le cose di questo mondo fossero più importanti, perché per lui le cose del cielo sono le più importanti. Ecco a che cosa siamo chiamati. Paolo dice che se noi siamo risuscitati con Cristo, abbiamo sperimentato questo cambiamento radicale che dovrebbe ripercuotersi su tutto il nostro modo di vivere. E siamo risorti con Cristo. Ci muoviamo in una sfera nuova, possiamo dire, con nuovi scopi, con nuovi mete da raggiungere. Significa pensare sempre alle cose del cielo e aspirare a quelle cose. Significa concentrare i nostri desideri, i pensieri e la nostra attenzione su quello che è il regno celeste, su quello che La parola di Dio ci dice su quegli obiettivi che sono celesti, su quelle mete spirituali di cui parla la parola di Dio. Perciò la parola dice cercate e aspirate alle cose di lassù. Cercate e aspirate. Significa essere identificati con Cristo, con la sua persona e la sua causa. Significa avere la mente di Cristo, impegnarsi attivamente, avere interessi, prospettive, motivazioni, atteggiamenti che sono quelli di Cristo. Ecco perché il compito del credente non è solo ascoltare. I discepoli non solo hanno ascoltato e poi se ne sono andati a casa loro, ma di applicare, di mettere in pratica ciò che il Signore ci ha lasciato nella sua parola. Significa essere legati a Cristo e vivere come Cristo e non pensare alle cose terrene. Ora le cose della terra non sono per un tempo, sono solo per un tempo, quelli del cielo sappiamo che sono per sempre. Lo troviamo in Matteo capitolo 6. Le cose terrene della carne producono inimicizia e morte. Quelle del cielo e dello spirito producono vita e pace. Romani capitolo 8, verso 5. Cercare e aspirare alle cose lassù significa crescere in santità, significa dedicarsi alla preghiera e progredire nella crescita spirituale. Non ce lo dobbiamo lasciare scoraggiare dal nemico, non ci dobbiamo lasciare buttare giù dalle problematiche che oggi stiamo affrontando, ma mettere la nostra fiducia sempre di più in Signore. Il credente alla morte si addormenta alle braccia del Redentore per svegliarsi al sicuro nella sua casa in cielo, che questo cielo è illuminato dalla gloria di Dio. La vita dopo la morte continuerà e la parola di Dio ce lo dice il Signore stesso. Non dobbiamo avere paura della morte perché i nostri corpi saranno trasformati come quelli di Gesù e saremo per sempre nella presenza del Signore. In Tessalonicesi capitolo 1 da verso 4, dal capitolo 4, primo Tessalonicesi capitolo 4 da verso 13 a 18, troviamo questo. Il tema riguardo la risurrezione e come il Signore ci trasformerà questi corpi, come il Signore ci porterà con Lui quando verrà a rapire la sua Chiesa. Cosa rappresenta? Siamo verso la parte finale. Cosa rappresenta per il vero cristiano la risurrezione di Cristo? Il vero cristiano è convinto della verità della parola di Dio, della risurrezione di Gesù, non solo razionalmente, ma perché ha sperimentato gli effetti e la potenza, perché il Signore ha trasformato il cuore, il Signore ci ha operato nella nascita, una nuova nascita nella vita del credente. Prima di ogni cosa, il cristiano sa che i propri peccati sono stati perdonati. Primo Corinzi 15 verso 3 leggiamo: poiché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anche io, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture. Non è stato un caso che Gesù è venuto sulla terra, è morto perché è successo che è stato un piano di qualcuno. No, era nel piano di Dio. Gesù morì per i nostri peccati secondo le scritture. Quindi la scrittura che si adempie, il cristiano sa, ha questa certezza che i suoi peccati sono perdonati. Secondo, il cristiano è sicuro dalla vita eterna e dalla risurrezione della tomba, grazie all'intercessione di Gesù, di conseguenza alla sua morte, risurrezione e ascensione. Il cristiano gode di questa grande pace che Dio ha dato e dà ancora oggi nei nostri cuori, perché la sua parola è una certezza. Vogliamo leggere un solo versetto, Giovanni capitolo 14, ma arrivo subito, 14 verso 27, 14:17 dice: vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Quindi il Signore parla di una pace che viene da Lui, una pace particolare, una pace molto preziosa per il credente. E poi nel terzo luogo vediamo che il cristiano è stato liberato dal dominio del peccato ed è una nuova creatura per la potenza di Dio. I cristiani non sono solo brave persone, sono nuove creature, come vediamo nella parola di Dio e come ci conferma la parola di Dio. Siamo invitati a riflettere sull'opera di Dio nelle nostre vite. Siamo delle brave persone o siamo delle nuove creature che Cristo ha trasformato e continua a modellare ogni giorno fino al suo ritorno? Per essere nuove creature dobbiamo lasciare che lo Spirito del Signore, lo Spirito Santo, operi nelle nostre vite. E il Signore vuole compiere, vuole portare a compimento questo. Vogliamo lasciarci con questo invito di riflettere su quest'opera che il Signore ha compiuto con la sua risurrezione, ma che ha un grande e di una grande importanza per tutti noi. È una grande importanza nella vita del credente. Perché se non era così, diciamo, la nostra fede sarebbe stata vana. Se non era così, i nostri peccati saranno stati ancora su di noi, ma invece Lui li ha perdonati. Se non era così, il dono alla vita eterna non potevamo averlo. E così volevamo lasciarci con questo, pregherò e poi faremo altri due canti in conclusione. Signore, vogliamo ringraziarti perché la tua risurrezione, Signore, è così importante per noi individualmente, Signore, per ciascuno di noi che ti abbiamo conosciuto, ma anche, Signore, hai dimostrato la tua potenza, Signore, la tua grandezza, hai dimostrato, Signore, che tu non sei limitato, che sei un Dio grande, potente, che può fare, Signore, tante cose, tante opere che noi non riusciamo a comprendere, Signore. Ti ringraziamo perché anche nelle nostre vite tu con potenza, Signore, operi, trasformi, modelli, perché tu anche nelle nostre vite, Signore, ancora oggi, Signore, stai operando, Signore, affinché possiamo, Signore, conoscerti, affinché possiamo applicare, Signore, questa parola che tu ci hai lasciato, Signore, questi principi della tua parola che tu ci hai lasciato, Signore, che possiamo conoscere attraverso la tua parola. Vogliamo ringraziarti per come tu hai portato a compimento quest'opera, per come ancora oggi sei all'opera nei nostri cuori, nelle nostre vite. Aiutaci, Signore, a essere sempre, Signore, confidare sempre in te, essere sempre pronti a lasciare, Signore, a te ogni nostra preoccupazione, Signore, e confidare in te, nelle tue promesse, Signore, che sono veritiere, che ogni parola che è stata scritta si sta compiendo, Signore, sta portando a compimento ogni giorno, Signore. E anche gli eventi che stiamo passando testimoniano di questo. Vogliamo ringraziarti e lodarti, Signore, perché sei risorto per noi, sei risorto, Signore, per portarci, Signore, questa salvezza così grande, così preziosa, che nessun altro avrebbe potuto donarci. E ti lodiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Marcello.